Body and Soul. Lezioni di jazz.
Una buona giornata da Stefano Zenni, benvenuti a Body and Soul, un programma di Pino Saulo con Nicola Catalano in regia. Il tecnico del suono è Stefano Pavani. Vi ricordo che il programma va in onda tutti i sabati e le domeniche intorno alle ore 14 fino al 9 settembre. Vi faremo compagnia per tutta l'estate e vi raccomandiamo anche di seguire il nostro sito radio3.rai.it, dove alla pagina dedicata a Body and Soul potete trovare i podcast delle puntate di questo ciclo, ma anche dei cicli precedenti, in modo da poter completare questa galleria di ritratti dei grandi del jazz che stiamo andando componendo. In più troverete anche le scalette per avere maggiori informazioni sui brani che vi proponiamo. Oggi ci dedichiamo anima e corpo, è il caso di dirlo, parafrasando il titolo della nostra trasmissione, a Thelonious Monk. Ma non ci occuperemo di Monk come da un punto di vista biografico, né della sua singolare figura psicologica, diciamo, il suo singolare profilo psicologico. Vorrei ricordare ai lettori italiani che esiste fortunatamente in italiano una corposa e completissima biografia di Robin Kelly dedicata a Thelonious Monk, pubblicata di recente da Minimum Fax, a cui rimandiamo per ogni dettaglio sulla vita di Thelonious Monk. Ci vogliamo invece qui concentrare anzitutto sul Monk compositore, sulla singolarità del suo scrivere e sulla influenza che essa esercitato su molta musica del Novecento, in realtà, e non solo sul jazz. Monk di solito lo associamo a un'idea di fraseggio sghembo, di uso del silenzio, di così eccentricità di scrittura, pur facendo riferimento a un tipo di stile, a un riferimento stilistico chiaramente bop. Cerchiamo di essere un po' più dettagliati, un po' più precisi. Uno degli aspetti più affascinanti del tematismo monchiano è proprio questa asimmetria dei movimenti melodici. Come funzionano? Il musicologo Luca Bragalini ne ha svelato alcuni dei dettagli, per esempio attraverso l'aggiunta a una cellula iniziale, l'aggiunta di piccoli segmenti. Noi per esempio adesso ci approntiamo ad ascoltare Criss Cross, un brano registrato da Monk nel 1951, e questo tema ha questa piccola cellula che fa pibiribam, e poi lui aggiunge l'allunga un po', e poi l'allunga in più, e ogni volta viene allungata un po' di più, e chiaramente il piazzamento ritmico di questa cellula cambia, creando degli attriti poliritmici e delle, appunto, asimmetrie interne. E poi ci sono invece dei frammenti di tema della prima parte che vengono ripresi nella B del tema stesso. Tutto questo poi, come sentiremo, si riflette anche nel modo in cui Monk improvvisa. Ma intanto ascoltiamo Criss Cross nella registrazione Blue Note del 51 con Sahib Shihab al sax alto, Milton Jackson al vibrafono, ovviamente Monk al piano, Al McKibbon al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Thank you. E poi ci sono, oltre a queste asimmetrie interne, le pause, che sono i silenzi, che sono parte costitutiva e forse anche la parte più enigmatica dei temi monchiani. In particolare c'è un brano che da questo punto di vista sembra il più estremo, scritto da Thelonious Monk, che si chiama Evidence. In realtà è un tema tanto eccentrico quanto basato su un giro armonico di una canzone degli anni 30 piuttosto semplice e popolare, si chiama Just You, Just Me. Cosa fa Monk? Ovviamente segue la regola del mascheramento tipica del bebop, ma anche del jazz degli anni 20 e 30, cioè scrivere un nuovo tema su un vecchio giro armonico, ma in questo caso il nuovo tema è come se mantenesse solamente le note accentate, alcune note accentate isolate e in posizioni peraltro del tutto imprevedibili ed asimmetriche del vecchio tema. È come se ci fossero solo le punte, le emergenze, le punte dell'iceberg che emergono in un mare di silenzio, cioè di pause. È come se di questa ossatura tematica fossero rimasti solo pochi accenti, appunto isolati, peraltro in posizione, dicevo, asimmetrica. Questo tipo di struttura offre poi a Monk il destro per giocare su un altro tipo di contrasto, è quello tipico dei suoi gruppi dagli anni 50 in poi, dei suoi quartetti. Monk amava molto il formato del quartetto con sassofono, pianoforte, contrabbasso e batteria, con questo tipo di equilibrio, con un sassofono estremamente loquace. Può essere stato Sonny Rollins, John Coltrane è l'esempio che ci accingiamo ad ascoltare, ascolteremo Johnny Griffin e poi Charlie Rouse, insomma un sassofono che si dà molto da fare, che suona molte note, che contrasta con invece l'asciuttezza obliqua del pianismo di Monk, il quale a sua volta tende molto a dialogare con la batteria, lasciando al contrabbasso il ruolo di perno metronomico. Questo tipo di assetto è quello che ascoltiamo adesso in Evidence, registrato alla Carnegie Hall il 29 novembre 1957, una registrazione emersa solo di recente, il quartetto appunto di Monk con John Coltrane, Ahmed Abdul-Malik al contrabbasso e Shadow Wilson alla batteria. Tra le cose che rendono questa versione particolarmente affascinante è anche nella ripresa del tema, alla fine, queste note accentate che Coltrane suonava all'unisono con Monk all'inizio, alla fine vengono suonate sfalsate, cioè Coltrane suona gli accenti asimmetrici e Monk gli fa eco poco dopo, come a voler contrastare con un'ulteriore eccentricità ritmica, uno sfalsamento ulteriore, la complessità di base di Evidence. Thank you. Abbiamo sentito anche come, accompagnando all'inizio questo logorroico John Coltrane in questo Evidence del 1957, Monk non fa altro che il tema, o addirittura una versione ancora più scheletrica di questo tema già di per sé estremamente essenziale. E questo vuol dire che la composizione, anche se si presenta in maniera compiuta e completa solamente all'inizio e alla fine del brano, in realtà permea, pervade ogni aspetto dell'intera esecuzione. Anzi, l'improvvisazione del sassofono, così sciolta, libera dai condizionamenti del tema, è essa stessa parte della strategia compositiva e, diciamo così, performativa dell'intero brano, perché funge da contrasto con il materiale tematico che peraltro il pianoforte appunto rende sempre percepibile sullo sfondo. Questo tipo di approccio così obliquo sembra in netto contrasto con il fraseggio bop parkeriano o di Dizzy Gillespie, con il quale Thelonious Monk aveva certamente familiarità, visto che appartiene alla stessa generazione di musicisti. Vorrei ricordare che Monk era nato nel North Carolina, a Rocky Mount, nel 1917 ed è scomparso nel 1982. Però questa, diciamo, questa diversità in realtà non vuol dire necessariamente una lontananza da certi aspetti dell'estetica del bebop. Anzi, ci sono dei pezzi di Monk che sono sorta di fraseggi bebop al quadrato o all'ennesima potenza, si potrebbe dire, in cui i certi tratti, per esempio frenetici, del fraseggio bop sono addirittura resi iperbolici, come per esempio in 4 in 1. Anzi, il titolo stesso indica 4 in 1, cioè le semicrome, 4 semicrome in un beat, in ogni quarto, a indicare il fraseggio velocissimo di questo tema. E come il fraseggio di Evidence, con le sue pause e i suoi intervalli isolati, ha influenzato per esempio il solismo di Steve Lacy, così 4 in 1 o pezzi consimili, come per esempio Gallop's Gallop, hanno influenzato molto più tardi fraseggi ricchissimi e zigzaganti, per esempio di un Anthony Braxton, del Braxton degli anni 70, come poi andremo a scoprire nella penultima delle nostre trasmissioni di Body and Soul. Allora io direi di ascoltare 4 in 1 nella classica versione Blue Note del 51, con la stessa formazione di Criss Cross, cioè Sahib Shihab all'alto, Mill Jackson al vibrafono, Monk al piano, Al McKibbon al basso e Art Blakey alla batteria. Thank you. E come si intuisce dalla sezione B di questo tema 4-in-1, la ripetizione è uno dei tratti essenziali della musica di Monk, quando c'è quel mordente con la costante ripetizione poliritmica di questa figurazione che poi slitta e poi nell'ultima ripetizione si allunga a creare un ulteriore elemento di asimmetria. Certo, chiude la frase, ma la chiude in un modo che non ci aspettiamo. Certamente la ripetizione e questa complessità ritmica sono fondamentali nella scrittura dei temi monchiani e rendono conto anche della loro difficoltà ad essere parafrasati, cioè i pezzi di Monk vanno suonati così come sono scritti, è difficile cambiare una nota, sono architetture estremamente rigide da questo punto di vista che non chiedono un margine di interpretazione, di parafrasi come si fa invece nel jazz con le canzoni. Però c'è anche una componente di semplicità nella musica di Monk. Ci sono per esempio dei temi basati su pochissime idee. Prendiamo Friday the 13th, che adesso non ascolteremo, è un'esecuzione molto lunga dei primi anni 50, è un tema di sole quattro battute in cui poi l'idea di base è alla fine di una battuta e mezzo più una pausa. Ecco, un altro tema di sole quattro battute ripetute due volte per un totale di otto battute è Light Blue, un pezzo che Monk suonava soprattutto negli anni 50. Tra l'altro ricostruire la cronologia delle composizioni monchiane non è così immediato, ma insomma Light Blue appartiene soprattutto al repertorio della seconda metà degli anni 50 ed è un pezzo che ha un elemento di contrasto solo al suo interno, di queste quattro battute, due costituite da una cellula che si ripete e poi nell'ultima parte da una chiusura a risposta. Quindi tutto estremamente semplice. Su questo però Monk costruisce la sua consueta architettura quartettistica, questa volta con forse il più bel quartetto che lui abbia avuto, che non ha avuto una vita molto lunga, quella con Johnny Griffin al sax tenore, altro sassofonista estremamente iperattivo, Thelonious Monk al piano, Ahmed Abdul Malik al contrabbasso, Roy Haynes alla batteria. La registrazione è un live al Five Spot, che era uno dei pochi club che ospitavano Monk a New York nella seconda metà degli anni 50, il 7 agosto 1958, Light Blue. Thank you. E da questa versione di Light Blue si comprende bene anche, si comincia a comprendere bene anche lo stile solistico di Monk, mentre Johnny Griffin, come il suo predecessore John Coltrane, si abbandona a queste furiose cavalcate bop che contrastano peraltro con il tempo lento dell'esecuzione. Monk costruisce i suoi assoli in maniera tematica o motivica, poi vedremo meglio la distinzione fra questi due aspetti, ma insomma qui soprattutto non fa altro che ripercorrere e parafrasare proprio il suo tema, spostando degli accenti, introducendo delle pause, aggiungendo degli abbellimenti, magari ecco, incrociando delle parti melodiche, ma rimanendo sostanzialmente agganciato al disegno tematico utilizzato come struttura su cui non si può parlare di vera improvvisazione, quanto piuttosto appunto di variazione estemporanea intorno ad una traccia ben definita. Non c'è dubbio che la composizione universalmente più nota di Thelonious Monk sia Round Midnight, una ballad che in realtà Monk scrisse quando aveva soli 18 anni, che poi fu suonata dall'orchestra di Cootie Williams, nella quale Monk aveva militato, ma la versione più conosciuta è quella versione in cui non c'è solo il tema di Monk, che è questa ballad meravigliosa, vagamente modellata sull'esempio di Body and Soul, ma è la versione in cui ogni esecutore suona anche un'introduzione, una transizione molto ritmata e una coda in tempo quasi di rumba. Questo tipo di struttura con l'introduzione e la coda non fu concepita da Monk, cioè l'introduzione, la transizione e la coda, che si sentono per esempio nelle famose versioni di Miles Davis, non furono scritte da Monk, ma furono scritte da Dizzy Gillespie per un arrangiamento orchestrale del 1946. Monk suonava con l'orchestra di Gillespie. Gillespie aggiunse queste parti che adesso sentiremo, e caso abbastanza eccezionale, Monk approvò queste aggiunte e da allora esse sono diventate parte integrante del pezzo, che quindi dovremmo immaginare firmato a quattro mani da Monk e da Gillespie. L'esecuzione che ascoltiamo è piuttosto rara, ci piace proporvela anche se il suono non è dei migliori, una registrazione radiofonica del 1946 allo Spotlight, un piccolo club della 52esima strada dove si viva l'orchestra di Dizzy Gillespie. Qui ovviamente Gillespie alla tromba, sentirete Milton Jackson solista al vibrafono e al sax alto Howard Johnson, e soprattutto sentirete anche un piccolo passaggio in cui Monk suona il pianoforte, già nel suo stile percussivo e aspro che poi conosceremo nella fase matura. Questo è quindi Round Midnight dall'orchestra di Gillespie dal vivo nel 1946. Thank you. E questo era il Round Midnight dal vivo allo Spotlight nel 1946, il congiungimento delle forze di un pezzo giovanile di Monk con le complesse armonie bop dell'introduzione della coda di Dizzy Gillespie. È tempo di gettare un'occhiata più ravvicinata al pianismo di Thelonious Monk, ascoltando un brano in piano solo. Beh, Monk pianisticamente appartiene a quella stagione, diciamo a quel filone, scusate, di pianisti molto percussivi, dall'approccio aggressivo sulla tastiera, che ha punto di origine, si potrebbe dire almeno uno dei punti di origine, in James P. Johnson e poi naturalmente il maestro assoluto in Duke Ellington, di cui Monk in un certo senso è una prosecuzione, una sorta di costola con una sua poi specifica autonomia stilistica. E da Ellington Monk ha preso proprio il gusto della pausa, del contrasto di registro, dell'affondo di peso, diciamo, sul tasto, ma al tempo stesso Monk ha anche qualcosa che, diciamo, anche il gusto della dissonanza viene effettivamente da Ellington, ma c'è qualcosa di più in Monk, qualcosa di diverso, ed è in particolare l'uso della dissonanza, il modo in cui sono organizzate le dissonanze. Per esempio, qualcosa che un pianista non dovrebbe mai fare da un punto di vista armonico: suonare in un accordo maggiore la terza e la quarta, la nona maggiore e la nona minore, la settima maggiore e la settima minore. Note, lo dico in termini un po' tecnici per chi non è addentro la musica, note che sono mutuamente esclusive, o suoni l'una o suoni l'altra, altrimenti fai un errore, insomma, da matita blu. E invece Monk fa esattamente queste cose, cioè suona esattamente queste note insieme, spesso con un approccio pianistico, lo si vede nei filmati, che può apparire grossolano, con le mani piatte, proprio come se fossero degli errori queste note suonate vicine, suonate insieme. E invece sono una scelta deliberata. A volte Monk mette le mani in un modo tale che sembra che vada cercando appunto la posizione impossibile per sbagliare, per poi ottenere dei suoni che in altri modi non potrebbe ottenere. E poi c'è il modo in cui organizza l'improvvisazione, come in questo Nice Work If You Can Get It di George Gershwin, registrato in solitudine nel 1964, e sentiamo che non è interessato a fraseggiare in maniera tradizionale, alterna improvvisazione motivica e tematica. Cosa vuol dire? Motivica, che usa un motivo, lo ripete, lo trasporta, lo elabora. Tematica vuol dire che fa la stessa operazione ma sul tema, prendendo dei frammenti di tema. Alterna l'una e l'altra in dei moduli molto nettamente definiti. Si sente che è un pensiero modulare estremamente scarno e dal taglio molto netto, molto preciso. Quindi noi adesso ci ascoltiamo Nice Work If You Can Get It, Thelonious Monk, 1964. Il basso stride nello stile anni 20 è un chiaro indicatore delle origini di questo stile pianistico di Thelonious Monk, che è stato enormemente pervasivo nella storia del jazz. Monk ha lasciato un'influenza profonda su pianisti come Randy Weston e ovviamente è al cuore della esperienza più audace di Cecil Taylor e naturalmente di tanti grandi pianisti delle avanguardie europee degli anni 60 e 70, da Misha Mengelberg a Alex von Schlippenbach. E suona in maniera curiosa, così consonante con la scrittura di, per esempio, di Pierre Boulesmo o ancora di più dei Klavierstücke di Stockhausen, sicuramente senza che ci sia stata un'influenza reciproca, mentre sicuramente per ammissione dello stesso Gheorghi Ligeti c'è stata una grande influenza di Monk sulle ultime opere pianistiche, come gli studi del grande compositore ungherese. Ma poi l'influenza di Monk è andata oltre, è arrivata fino ai sassofonisti come per esempio Sonny Rollins, ovviamente John Coltrane, Albert Tyler, Anthony Braxton, abbiamo detto, e musicisti non necessariamente americani. Abbiamo citato prima Schlippenbach e Mengelberg, dovremmo aggiungere anche Franco D'Andrea, insomma una influenza a tutto tondo, in virtù proprio di questa ricchezza di scrittura, ricchezza che si può manifestare anche in componenti molto semplici, un intervallo di sesta che sale e scende, semplicemente poggiato sul giro del blues. È la quintessenza della semplicità, e forse proprio questa quintessenza della semplicità spiega il titolo di Misterioso, il blues più misterioso della storia del jazz. E con questo Stefano Zenni vi augura un buon ascolto.
Avete ascoltato la replica della puntata di Body and Soul del 4 agosto 2012. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 14.